Allora, c'è un ramo della sociologia che io trovo molto interessante, che studia il mondo occidentale, chiaramente, guardando le serie TV, specialmente quelle americane, anche perché quelle italiane fanno pena, per cui. Ed è interessante, e ci serve molto da dire. Una parentesi, adesso che Mega Video è chiuso è un po' più difficile, però se fate caso a guardare, per esempio, i genitori nelle serie televisive nuove, no? Solito sono single e hanno un figlio adolescente che è più furbo dei genitori. Per dire, ma tante sono così. Però una cosa che mi ha colpito a me era un episodio di una serie, insomma, fatto lì, agenti segreti, spie, insomma, si spara, se è bello. E cercavano un cattivo, no? Vabbè, comunque. E c'era una ragazza che diceva che suo padre era ebreo e quindi col padre festeggiava Hanukkah, la madre era cristiana con cui festeggiava Natale, e il suo fidanzato era musulmano ma non, come dire, non estremista, non un terrorista. Infatti poi lui, casualmente, lui era una vittima di un complotto. Vabbè, lasciamo perdere. Però mi è interessato questo concetto, questa cosa che c'è in questa trasmissione, in queste serie televisive, appunto, di cui sono abbastanza appassionato quando ho tempo. E il discorso è questo che viene. La fede è qualcosa di bello, di utile, ma di personale. Molto personale. La cui espressione pubblica può essere appunto il Natale, Hanukkah, che è la versione ebraica del Natale in cui si scambiano regali, eccetera, eccetera. Oppure, se sei musulmano, che non ammazzi nessuno. Quindi va benissimo la fede, qualsiasi, ma l'importante è che porti a cose positive e non ti faccia fare il pazzo. E parliamoci chiaro, questo non vale solo per i nostri amici musulmani, ci sono certi evangelici, specialmente oltreoceano, che fanno delle uscite che sono abbastanza violente. Per cui il mondo, davanti a questa violenza religiosa che c'è da tutte le parti, dice: ok, la fede va bene, ma tienitela per te e stai tranquillo, stai buono. E questo è il messaggio che viene veicolato la maggior parte delle volte, no? E io credo che queste serie televisive abbiano anche questo obiettivo. Chiaramente non possono fare adesso, in questo clima, puntate che inneggino all'odio religioso. No, bisogna cercare di calmare le acque, perché abbiamo visto dal 2001 in poi cosa ha portato questa distinzione, questo grosso allontanamento, questa distanza fra le fedi. Per cui dicono: vabbè, tu sei cristiano, vai a Natale, tu sei ebreo, fai quello che vuoi, tu sei musulmano, fai tutto Ramadan, basta che non dai fastidio a nessuno. Ma anche qui è così, è uguale. Mi raccontava mia moglie che una volta è andata alla postazione, si avvicina a un vicino dei nostri, fa: ah, sì, interessante, tutto bene, io credo in questo, voi credete in quello. L'importante è rispettarsi. Ora, secondo me il rispetto fa parte della normale convivenza fra persone civili, per cui non è che dici. Però è interessante, tu credi una cosa, io credo un'altra, evidenziare il rispetto, perché dico: tu, la tua fede, tu la mia, rispettiamoci, ognuno sta a casa sua. A che ti chiedi? Ok, se questo è il clima che c'è, figlio anche di una religione che ha portato all'odio nei secoli, comunque anche negli ultimi anni, come si può affrontare la fede in questo mondo? Cosa posso dire a qualcun altro che mi dice: ok, vabbè, tu credi quello, io credo, rispettiamoci. Cosa puoi dire a chi dice: ok, la religione, tanto alla fine basta che ti comporti bene, sono tutti uguali. Cosa gli racconti? Cosa può fare la differenza? È una delle risposte, perché chiaramente la risposta deve essere molto articolata, ma una delle risposte che ho trovato l'ho trovato ascoltando un messaggio. E qui faccio una parentesi. Gli tocca passare parecchio tempo in macchina, faccia come me, no? Cioè, insomma, io ascolto Radio 24, ormai sono passato a quella generazione lì. Però voglio dire, ci sono un sacco di risorse in rete, tra il nostro sito, ma ovunque, con messaggi anche importanti, serie. E ascoltiamo, usiamo il tempo in macchina anche per ascoltare queste cose. Chiaramente dipende da chi parla, se è un po' soporifero magari evitiamo, però insomma, perché è anche pericoloso addormentarsi mentre si guida. Però usiamo, appunto, io per esempio tuttora riascolto vecchie lezioni che ebbi a IFET, così, perché le trovo interessanti, ascolto messaggi, insomma, non mi pongo come esempio, lo faccio perché c'ho tempo, boh, cosa faccio? Lo faccio per quello, perché la radio non mi interessa quello che c'è, allora insomma, non è che sono bravo, è un'idea, un suggerimento, chi può? Chi passa tempo in macchina e così scarichi da internet qualcosa, lo metta su una chiavetta, lo metta dove vuole e se lo ascolta, è interessante. E ripeto, uno dei messaggi che ascoltavo, forse era sull'uomo di Dio, non mi ricordo più bene, però mi ha colpito che ha preso un passo in Apocalisse 2, quando dice: All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo a sette candelabri d'oro. Quindi, queste cose dice Gesù alla chiesa di Efeso. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo sono e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma una cosa conto di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvegliti e compi le opere di prima, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire questo passo? Cosa c'aveva Gesù contro la chiesa di Efeso? E notate, questo non è un commento mio, è un commento di questo predicatore inglese che commentava questo passo, che la chiesa di Efeso non c'è più. Perché poi dice, guarda, o cambi, o verrò da te e toglierò il candelabro, vuol dire, non ti farò più essere chiesa, insomma, non c'è più la chiesa di Efeso. Perché probabilmente questo avvertimento non è stato ascoltato. Chiudiamo la parentesi. Però cosa vuol dire questo passo per noi oggi? A parte che Efeso ha voluto dire qualcosa di concreto, ma per noi. Cioè qui vediamo una buona chiesa, perché la chiesa di Efeso era effettivamente una buona chiesa, anche Gesù stesso lo ammette. Una chiesa che va bene, sana dottrina, sopporta le cose per Dio, non sopporta neanche i Nicolaiti, che erano appunto una setta, un'eresia, negavano che Cristo fosse veramente Dio, erano un po' immorali, eccetera, eccetera. Ma gli manca una cosa, ha dimenticato il primo amore. Fanno un sacco di cose buone, si stancano, sono costanti, hanno, ripeto, una sana dottrina, ma manca una cosa. Cosa vuol dire? Vuol dire che può capitare, e forse facilmente, che facciamo le cose per il piacere di farle. Può darsi che dopo tanto tempo uno impara il mestiere, sale qua su questo pulpito per amore di un bel discorso, di esporre sane verità, per amore della sana dottrina, ma non per amore di Cristo. Può darsi che ci si dia tanto da fare, che si facciano un sacco di cose, dimenticando il motivo vero e primo per cui si fanno queste cose. La prima fondamentale motivazione dovrebbe essere la gloria di Dio, il suo onore e il suo amore per noi. E io che ho il privilegio, se vogliamo dirlo, di avere una vocazione di tipo prevalentemente ecclesiale, che ho un ministero con i giovani, fra altre cose, io come altri devo fare attenzione a chiedermi: predico, vado ai campi, parlo con loro, per amore di Dio o perché mi piace e basta? O semplicemente per amore dei ragazzi? Chiaramente tutte queste componenti ci devono essere. Chiaramente quando io parlo con qualcuno di Dio, devo avere interesse per lui, per l'altro. Il mio desiderio è che l'altro conosca Dio, che segua la sua via, conosca il suo amore, e ci deve essere per forza. Ma prima di questo, ci deve essere l'amore per Cristo, per Dio e per il suo nome. Prima di amare gli altri, e poi lo vedremo più avanti, prima che sia l'amore per gli altri a muovermi, dovrebbe essere l'amore di Dio. La sana dottrina è fondamentale, e questo mi sono sempre battuto e spero di farlo sempre. Ma perché? Perché è bello fare bei discorsi? E parlare bene, per carità, è una cosa buona. Perché mi piace distinguermi dagli altri, io credo così, gli altri no? O perché, amando Dio, ho il timore, la sana paura di credere e insegnare cose sbagliate? E quindi, visto che, cavolo, io amo Dio, insomma, Dio è una persona importante, faccio attenzione a cosa dico di Dio, perché talmente grande rispetto che ho per Lui, faccio questo. E quindi ricercare la sana dottrina non diventa un'arma contro gli altri, ma l'umile tentativo di proteggere me e gli altri da errori miei e altrui. È chiaro che se diventa diverso, se l'oggetto non è più la dottrina in sé, ma è Dio che devo servire in maniera corretta, forse le cose cambiano. Ma cosa vuol dire amare Cristo? Perché insomma, per noi maschi, forse almeno per me, amare Cristo, Cristo è un uomo, come fai a amare un altro uomo? Insomma, prendiamoci chiaro, non è facile, non è immediato questo concetto. Sì, forse l'amore per un padre, per un figlio, ma non è così chiaro. Però una cosa importante, torno a dire, bisogna capire cosa vuol dire, perché insomma, se Gesù lo dice alla chiesa di Efeso come cosa importante, bisogna capire cosa vuol dire. E infatti vediamo cosa dice il passo, dice ricordati da dove sei caduto, come diceva prima Gianfranco, Cristo è morto per me. Se tu vuoi scoprire il tuo amore per Cristo, parti dall'inizio. Ricordati perché fai tutto quello che fai, ti affatichi, non ti stanchi, bla bla bla. Perché? La prima cosa, ricordati da dove sei caduto, di come eri prima, di com'era la tua vita prima, anche se eri più o meno un bravo ragazzo, se sei cresciuto in chiesa, quello che è. Com'era prima la tua vita? Disperati per il tuo peccato. Riconosci la giustizia del giudizio di Dio che era su di te. Poi dopo tutto il resto arriva. È chiaro che se ti manca questo, se ti manca essere passato per la croce, non puoi amare Cristo. E non ci illudiamo. E non illudiamo gli altri. Se tu non ti riconosci peccatore, se non ti penti e se non chiedi perdono e accetti il sacrificio di Cristo, quindi se manca una di queste cose, non si ama Cristo. Ci possiamo illudere di amare Cristo, ma l'amore per Cristo passa per la croce, punto. Non c'è nient'altro che possa valere. E quindi ricordiamoci il motivo di tutto quello che si fa, perché le cose comunque è giusto farle, perché non sto dicendo il contrario. Ed è perché uno ci si deve affaticare, stancare, cercare sana dottrina, perché una volta eri perduto e ora sei salvato. Questo è il primo motivo fondamentale. E poi Gesù, nel suo essere sulla terra, ci ha spiegato un po' cosa vuol dire amarlo. Vecchi passi conosciutissimi. In Luca 14, 26, per esempio, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la sua vita, non può essere mio discepolo. Chiaramente questo odiare indica amare più Cristo del resto. Oppure Matteo, chi ama padre e madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me, chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me, chi avrà trovato la sua vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita la troverà. Passi conosciutissimi che sentiamo da quando abbiamo messo piedi in questa chiesa, giustamente, o in altre. E si vede che Cristo ha la pretesa di essere al primo posto, ma c'è dell'altro. Quando chiesero a Gesù qual è il primo comandamento, Gesù riprese un passo di un concetto nel Vecchio Testamento, nel Pentateuco, e dice il primo comandamento è questo: ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente e con tutta la forza tua. Questo, secondo Gesù, è il comandamento più importante. Cioè sta fissa dell'amore, Dio ce l'ha fin dall'inizio. Non è che è arrivato Gesù e ha portato questa cosa dell'amore, no. Dio si è rivelato, anche se con le leggi, tutto quanto, Dio, il concetto suo era questo. Ascolta Israele, io sono il tuo Dio, amami con tutto il tuo cuore. Ed è interessante. Qual è il primo comandamento più importante che Dio ci dà? Non è non peccare, non è vai in chiesa, non è evangelizza, non è leggi la Bibbia, non è frequenta le riunioni, non è prega tutti i giorni, ma ama il Signore, il Dio tuo, con tutto te stesso. Che vorrà dire tutte queste cose e anche di più. Ma il primo comandamento. E il secondo cos'è? Ama il tuo prossimo come te stesso. E facciamo attenzione che la società che cosa fa? Mette al centro l'uomo e non Dio, giustamente, sta invertendo le cose. Ama il tuo prossimo e poi fai cosa vuoi con la tua fede. Non importa qual è il tuo Dio, basta che ami il prossimo, basta che sei bravo, basta che non rompi le scatole agli altri. Il secondo comandamento è ama il tuo prossimo e il primo è ama il Signore Dio tuo. Anche la teologia cattolica sta facendo Dio, mettendo l'uomo al centro. E facciamo attenzione, perché quanto possa essere una buona idea di amare gli altri, prima dobbiamo amare Dio. E l'amore per Dio non deve essere una discriminante per gli altri, chiaramente. Mettiamo tutto nella giusta cornice teologica e biblica. Non possiamo amare veramente gli altri se prima non amiamo Dio con tutto noi stessi. E se tu vuoi amare di più il tuo prossimo, il tuo compagno, cioè, insomma, il tuo coniuge, ecco, la parola giusta è questa, i tuoi figli, tutto quello che vuoi, prima ama di più Dio e Dio ti cambierà in questo senso. E un'altra cosa che ho trovato interessante, che ci ho messo anni a collegare, io mi sono sempre chiesto, ma quando Gesù torna da Pietro e dice... E lo ristabilisce, no? Dopo che Pietro l'ha tradito, gli fa, mi ami tu, ma che cosa c'entra? E c'entra e come c'entra? Perché Gesù chiede, va da Pietro e non gli dice, sei pentito? Perché cosa aspetti? Tu pecchi, rinneghi Gesù, cosa fai? Sei pentito, chiedi perdono, insomma, quello di solito è quello che in teoria facciamo anche noi a volte, o siamo propensi a fare. Ma Gesù va da Pietro e gli chiedi, mi ami tu? Tutto il resto non contava più. E perché? Perché quando Pietro ha rinnegato Gesù, ha amato più la sua vita, perché ha pure la sua vita. E tu qua mi costa la vita, qua potrebbe costarmi la vita. E quindi cosa ha detto? Amo più la mia vita di Cristo, è stata la sua risposta istintiva al momento di crisi che aveva. E questo quello è il problema di un uomo che ha amato più se stesso di Cristo. E quando Gesù l'ha ristabilito, ha voluto avere questo momento bellissimo con Pietro per dirgli guarda ragazzo, si può ricominciare, ha rimesso l'accento sul fatto mi ami tu. Infatti poi Pietro, dopo questo momento che si è stato ristabilito, ha fatto cosa ha fatto? E poi è morto per Cristo. Insomma, non è, sembra che sia morto per Cristo, la tradizione ci dice questo. Però voglio dire, perché questa trasformazione da uno che prima scappa e poi non ha paura della sua vita? Perché ha capito questo discorso dell'amore. Ha capito che prima amava Cristo e poi amava se stesso. Ecco il punto, cosa vuol dire amare Cristo più di ogni altra cosa? Vuol dire scegliere, alla fine. Chi mette prima nelle scelte, anche quelle scelte giuste? Si può dire, ok, non faccio cose tragiche per amore di Dio, non tradisco mia moglie, per così Dio è contento, va bene. Ma ci sono cose un pochino più serie. C'è gente che perde la vita per amore di Cristo, per Dio. La domanda che mi posso fare è, amo più Dio o i miei soldi? Ami più Dio o la mia reputazione? E a seconda dei momenti della fase della vita c'è più importante la reputazione, più importante il benessere, insomma, ognuno ha il suo momento. Amo più Cristo o il peccato? E che sembra, no, amo più per forza, amo più Cristo. Siamo sicuri? Perché alla fine o amiamo il creatore o la creatura, possiamo essere anche noi la creatura, né più né meno. E come dice in Romani 1,25, dice che l'uomo ha servito e adorato la creatura e non il creatore. Ed è questo il problema, o creatura o creatore, o andiamo da una parte o dall'altra. Anteporre l'amore per l'uomo a quello di Dio, come dicevo all'inizio, è un bel modo per dire, vabbè, non importa, l'importante è che ci vogliamo bene, ma è sempre anteporre la creatura al creatore. Ed è questo quello che l'uomo fin da Eden fa. Mette prima se stesso e poi il creatore, se c'è. E non si tratta di un devi o non devi fare, devi o non devi essere, ma di amore. Perché se Dio promette un rapporto di amore, allora viviamo questo rapporto d'amore. Perché quando litighiamo con qualcuno a cui teniamo, può capitare che litighiamo con qualcuno a cui teniamo, che sia il coniuge, che sia i figli, che sia l'amico, c'è un momento di rabbia che ci può stare. Poi cosa vuoi fare? Ti vuoi pacificare? Se non sei così arroccato sul tuo orgoglio. Beh, per Dio, Dio si arrabbia con noi, è una rabbia santa. Non c'è il momento in cui è talmente incavolato che non vuoi neanche parlargli, no. Dio c'è sempre pronto a... Ok, rimettiamo le cose a posto. Se Dio sa, anche se Dio può anche essere arrabbiato con quello che hai fatto, non dice, no, stammi lontano prima che mi passi, no. Non è come noi. Adesso ne parliamo domani, ma adesso sono troppo arrabbiato. Meglio che te ne vai, se no ti carico di botte. Queste cose non si dicono mai ai figli, vediamo come è successo. Però Dio non è così, meno male. E questo è il discorso che Dio ci fa, non è per mettere i pesi, ma per toglierne. La chiave di una vita cristiana è l'amore di Dio per noi e il nostro per Lui. È chiaro che noi amiamo Dio perché siamo stati amati per primi. Dio ci ha amati, come dice la Bibbia, quando non eravamo altro che i nemici di Dio, quando eravamo disprezzabili, Dio ci ha amato. E chiaramente l'amore include il timore, il rispetto, ma adesso è un altro discorso, però è da tenere conto anche questo. E se facciamo qualcosa per amore di Dio prima di tutto, allora non ci angosciamo se poi non abbiamo i grazie, i riconoscimenti e non vediamo i frutti. Cose giuste e lecite che ci devono essere. Ma se l'obiettivo è Dio, il resto se c'è sono contento, se non c'è, vabbè, l'obiettivo era un altro. E l'amore si vede. perché io ho la fortuna, la gioia e il privilegio, chiamate come volete, di passare molto tempo con i ragazzi, e si vede con loro quando c'è qualche interesse, insomma, sì, è evidente quando qualcuno piace. Quindi l'amore, chiamare la passione, l'interesse, si vede. Ed è questo che porta il discorso iniziale. Come posso in questo mondo che dice l'importante è rispettarsi, comunicare una fede che vuole essere esclusivista? Dio non è molto politicamente corretto. Dio non è educato, dice io o me o basta. Come faccio a comunicare questo in un mondo che dice l'importante è volersi bene? Forse mostrando questo amore che io ho per Dio posso comunicare in maniera efficace. Noi diciamo che non abbiamo una religione, anche se non c'entri di male, secondo me, per una religione biblica, comunque. Diciamo che abbiamo una relazione con Dio, va bene. E allora cosa vuol dire? Io ho una relazione con Dio. Ok, cosa vuol dire? Perché quando dici che tu hai una relazione con Dio, a uno che non conosci dice, vabbè, grazie. Ma ha capito niente. Come si vive questa relazione? Preghiamo, leggiamo la Bibbia, giusto. Ma come cosa vedono gli altri? Vedono questo mio amore? Vedo che per amore di Dio faccio scelte difficili senza avere il muso, senza lamentarmi? Facciamo un esempio, per amore dei nostri figli, quante cose rinunciamo? Ipotesi banale ma quotidiana, se mio figlio sta male è un problema, non importa quanto mi costa, vado anche allo specialista, insomma, ovunque negli Stati Uniti per riuscire a risolvere la cosa. Qualsiasi genitore si sacrifica per i figli, questo è un esempio chiaro di amore che si sacrifica. Gli altri vedono questo amore in me, non solo per i miei figli, che è giusto che ci sia, ma anche per Dio? Come si può vedere? Una domanda potrebbe essere, di cosa parlo spesso? Non dico che dobbiamo mettere Dio in ogni frase che diciamo, anche perché c'è un po' di buonsenso, di saggezza quando parli con gli altri, perché solamente ti tengono lontano. Ma la domanda è, di cosa parlo più spesso? Parlo di soldi? In un periodo in cui non ce ne sono se ne parla molto spesso, appunto perché ce ne sono pochi. Di quello che ho, di quello che non ho, di quello che faccio, quello che non faccio, del peccato? Non dico che non bisogna parlare di altro, no, ci vuole equilibrio chiaramente, ma ci vuole anche capire, ok, cos'è che c'è più nella mia testa? Quante energie impiego a morire a me stesso? E ancora più importante, cosa chiedo a Dio in preghiera? Quanto è importante la mia santificazione, la mia vita di preghiera? Cosa chiedo a Dio? Chiedo per i miei bisogni, giusto, la Bibbia lo dice. Fate presenti a Dio i vostri bisogni con ringraziamento, eccetera, eccetera. Prego Dio per gli altri? Giustissimo, biblico. Ma prego chiedendo a Dio di farmi vedere il mio peccato? Di mostrarmi dove sbaglio, di umiliarmi perché io possa essere più santificato? Il mio amore per Dio si vede nella mia confessione di peccato, nella volontà di umiliarmi quando sbaglio, e questo si vede. Questo colpisce gli altri, anche se non parliamo. Perché il mio Dio non è morto solo per farmi festeggiare Natale o Pasqua, che per carità va bene, per farmi venire in chiesa domenica mattina, non è questo. La fede che Dio propone, questo famoso rapporto d'amore che giustamente indichiamo e questo che diciamo che abbiamo, deve avere un impatto. E l'amore per Dio deve per forza avere un vedersi. E mi ha colpito, non so se era domenica scorsa, la testimonianza di Adriano su un canto che abbiamo cantato di quel fratello che perse moglie e figli, così. No, perché a volte nei film, quelli bellissimi film d'amore, che io, minuto di quelli chiaramente, no? A me basti tu e tutto il resto non conta. Sono stupidaggini evidentemente, perché è chiaro che le prime difficoltà mettono in crisi la coppia, quello è evidente. La rendono più forte, però la mettono in crisi. Però vuol dire, a me basti tu, a noi basta Dio. Perché quando cantiamo, sentiamo di questi fratelli che gli muoiono la moglie e tutti quanti e rimangono attaccati a Dio, quello è amore. Qualche settimana fa sono arrivati in OM una coppia di sudafricani, missionari. Io neanche sono un tipo lo qua, ci sono abbastanza per i fatti miei, però camminavo insieme, cosa fai? Comincio a chiedere, però chi sei, chi non sei, cosa fai, cosa non fai? Figli, non figli? E mi fa, ho due figli grandi, tutto quanto, tranquillo. E poi 8 anni fa mi è morto un figlio, faccio, cavoli. Aveva 20 anni, poi non è che vado a chiedere come è morto, insomma, giustamente un po' di rispetto perché è morto un figlio, è una cosa grossa. E poi mi fa, stava evangelizzando. Poi cosa vado a pensare io? Sai com'è in Africa, magari si è preso qualche malattia, l'hanno ammazzato, va a capire cosa, no? Sono quelle cose che, insomma, non è il primo che succede che purtroppo andando in giro in questi posti ci rilascia la vita perché evangelizza. E poi io non ho chiesto niente perché lui mi fa, no, era lì, va a dormire e non si sveglia più. Non so se aveva preso una malattia o cosa, comunque. E poi io ho chiesto, scusa, ma come fai a ripigliarti una storia simile? Come fai a riprenderti? Mi fa, no, non ti riprendi. Diventi un'altra persona, cioè una cosa così non la dimentichi. E quando muore uno di 80-90 anni, diciamo, il Signore l'ha chiamato a sé, bello, contento, 80-90 anni, 100, bello. Quando ha 20 anni, il Signore l'ha chiamato a sé? Insomma, non è proprio bello, felice. Adesso non è che spero che nessuno di noi capiti una cosa simile, spero che non capiti a me soprattutto, scusate l'egoismo. Però voglio dire, quest'uomo, non che sia un esempio, adesso in Italia con sua moglie, a predicare un Dio che, parliamoci chiaro, gli ha tolto un figlio a 20 anni. E ci devono essere delle motivazioni forti sotto per questo. Ci deve essere un amore vero per Dio, se no non lo fai. O sei pazzo, completamente senza senso, o c'è delle motivazioni vere. Dio è veramente, completamente sufficiente nella mia vita? Se mi tolgono tutto, se Dio mi toglie tutto, perché alla fine è Lui che ci toglie le cose, come disse Giobbe, me le dà, me le toglie, Lui alla fine. Cosa rimane di più importante? Quando non ho più niente, mi ricordo di chi ero, da dove sono caduto, di qual era il mio destino eterno, perché dico, vabbè, ok, stavo meglio prima sicuramente, perché non ci illudiamo. Io penso che quest'uomo, questo nostro fratello, non è che dice, oh, come sto bene ora che non c'è il mio figlio, stava sicuramente meglio col figlio. Poi dice, ma non importa. Mi ha detto, mio figlio è con Dio, è una magra consolazione, però va bene. E c'è dolore, ma dice, comunque, continuo a servire questo Dio, perché quello che ho è comunque più di quello che mi ha tolto. Chiaramente ci saranno fallimenti, ci saranno sbagli, li facciamo, siamo peccatori, e questo è scontato. Pietro aveva fallito. La domanda è arrivata, miami tu. Quindi non abbiamo paura di sbagliare, piuttosto temiamo le bugie di Satana, che ci mette in testa e che Dio non ci vuole più bene, che non lo meritiamo. No, che non lo meritiamo è vero. Che il suo amore per noi non è reale. No, sono bugie. Cosa disse Davide? L'amore di Dio mi costringe. Perché faceva le cose? Perché l'amore di Dio lo costringeva. Quindi non abbiamo paura di sbagliare. Temiamo il fatto di pensare che il nostro errore possa, in qualche modo, diminuire l'amore che Dio ha per noi. Ma ricordiamoci che noi amiamo perché siamo stati amati per primi. Non è il nostro amore il motore di tutto quanto. È una conseguenza, non la causa. La conferma del nostro amore per Lui, qualcuno disse, non mi ricordo più chi, la conferma del nostro amore per Dio è il suo amore per noi. Cioè, Lui mi ama e quindi io lo amo, non è mai il contrario. Ricordiamoci questo. Che se passiamo per la croce, il suo amore per noi è il motivo del nostro amore per Lui. Come posso essere sicuro che voglio amare Dio? Perché Lui mi ha amato. E noi possiamo amare Cristo. E se camminiamo camminiamo in questo cammino, se percorriamo questo cammino d'amore, faremo scelte che forse oggi sembrano incredibili, impossibili. Come potremmo mai farle? Perché cresciamo in questo amore. E dopo che saremo caduti ci rialzeremo, non perché siamo bravi noi. Perché c'è questo amore per noi, questo suo amore per noi. E chiediamo a Dio di mostrarci se e dove abbiamo perso questo primo amore, non l'infatuazione, quello non è amore, quello è chimica e basta. Quell'amore che vuol dire quotidianità, che vuol dire impegno, che vuol dire sacrificio, umiliazione, e che dà dei risultati, che ti dà qualcosa in cambio. Chiediamo a Dio dove manca in noi quell'amore che mette Lui al primo posto. E quando ce lo rivela, ringraziamolo. Perché se Dio ci rivela qualcosa che non va, è perché ci ha dato, prima ancora di rivelarcelo, la forza di mettere a posto queste cose. Perché è grazie al suo amore, alla sua grazia, che abbiamo la forza di cambiare. È Lui che ci cambia, non noi. A noi la volontà, l'impegno di dire, ok, fammi vedere cosa c'è che non va. E poi insieme si cammina per cambiare queste cose. E quindi, concludendo, che Dio non possa mai dirci di noi: hai perso il primo amore e non te ne frega niente. Puoi anche averlo perso, ok, ricominciamo, rimettiamo a posto. Perché come Pietro che lo tradì, Dio gli ha chiesto: mi ami tu? E quel momento ha cambiato la vita di Pietro. E quindi ci chiede: mi ami tu? Sì, lo so. Faccio del mio meglio, ok, però che Dio ci faccia proprio, ci guidi a prendere il suo amore per noi, che diventi il motore della nostra vita per lui. Qualsiasi cosa ci chiederà, ci toglierà o ci darà, che sia questo amore il nostro motore per vivere per lui. Amen.